la prima parte della trasmissione con la psicologa Carmen De Vito abbiamo parlato di ideali di lavoro. Ci sono lavori che sono più gettonati, lavori meno gettonati. Tra gli ideali di lavoro spesso, soprattutto i genitori, forse più che i ragazzi, guardano con ammirazione e con incanto il lavoro del medico come lavoro ovviamente di grande prestigio. E noi questa sera abbiamo in linea un medico dell'ospedale di Capri e per l'esattezza un analista. A telefono con noi Guido Rella. Guido, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
E se, non so se sei riuscito, perché so che stai lavorando e sei in diretta direttamente da Capri. E nella prima parte abbiamo parlato proprio di questo, dell'importanza, della presunta importanza di alcuni lavori, perché agli occhi di un genitore un figlio medico è un fiore all'occhiello. Tu come analista, in particolar modo ai ragazzi che stanno per laurearsi in biologia, che consigli, che dritte ti senti di dare?
Io consiglio loro di non smettere mai di studiare, di vestirsi di umiltà e imparare sempre, sempre, sempre.
Che cosa è cambiato negli ultimi anni, soprattutto per chi voleva approcciare un tempo questo lavoro e chi invece si affaccia oggi a questa professione? Io sento molti ragazzi un po' anche demotivati che dicono: vabbè, ma i posti sono bloccati, non si ha accesso a nulla, non altro. Poi magari mi giro a guardare realtà come quelle di alcuni ospedali dove mancano proprio le figure professionali.
Beh, questo è un discorso molto più ampio. Mancano le figure professionali negli ospedali, nelle aziende, perché si tende a non assumere, in quanto c'è la famosa spending review. Ma io conosco molti colleghi validi che arrabattano un lavoro anche in cliniche private, facendo sostituzioni di guardia medica o altro. L'importante è che si lavori. Purtroppo la nostra sanità è sta andando un po' alla rovina. Cosa è cambiato negli ultimi anni? Quando ho cominciato io questa professione c'erano moltissime metodiche manuali. Oggi la tecnologia ci ha aiutato e delle metodiche sono quasi del tutto elettroniche. L'operatore più che lavorare manualmente non fa altro che la valutazione del risultato prima di trasmetterlo. Questa è la competenza dell'operatore.
Quindi potremmo dire, per certi aspetti, più semplice.
Sì, è più semplice e più veloce. Chiaramente si offre un servizio più veloce. L'attenzione però è non fidarsi ciecamente della macchina, fare la valutazione clinica prima di fornire un dato al clinico, quel numeretto che noi diamo non è un numeretto preciso, a 6 cifre, a 7 cifre dopo la virgola. L'importante è che sia preciso e sicuro per una corretta diagnosi e una valutazione clinica.
Senti, noi stiamo dicendo che se da un lato però è vero che gli ospedali tendono a non assumere o altro, però proprio per queste carenze che la sanità sta avendo potrebbe essere una grande prospettiva quella di aprire un laboratorio proprio, no? Non credi? Questi ragazzi non potrebbero puntare tutto già dall'inizio, quindi non usare la libera professione come un ripiego, ma partire già col piede giusto e dire: sanità a parte, io comunque apro il mio laboratorio e seguo il mio percorso.
Anche per questo ci sono dei paletti e delle difficoltà. Oggi non si può aprire un laboratorio privato che non offra almeno 70-80 mila prestazioni annue.
70-80 mila prestazioni annue?
Anno, sì. Nel caso non riesce ad offrirle, si deve per forza riunire in consorzi dove il laboratorio più grande esegue le analisi, il resto sono soltanto punti di rilievo. È molto difficile aprire un laboratorio di analisi, anche perché ci sono dei costi proprio vivi di materiale che, cioè, anche se non viene utilizzato, deve essere buttato ugualmente, perché la data di scadenza non può essere più utilizzata. Bisogna pagare per il personale, proprio se non si ha un appartamento o qualche cosa di proprio, ci metti anche la locazione, quindi con i costi e con i servizi che i pagamenti che dà la regione, l'attività privata non ha.
Quindi prima di valutare un simile passo, valutare bene se si ha la possibilità di disporre di un, chiamiamolo anche se brutto come termine, un parco clienti ben grande, insomma, che ti possa un portafoglio clienti abbastanza ampio. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che noi vediamo sempre dall'esterno, quando vediamo il medico, l'analista, vediamo sempre solo la persona realizzata, perché nel nostro immaginario guadagna una barca di soldi. Ma in realtà è un lavoro che comunque comporta un carico di stress non indifferente, soprattutto perché non è facile avere contatti tutti i giorni con la malattia, con la sofferenza. E mi chiedo, sarà questo uno dei motivi che spinge tanti medici a rifugiarsi nella scrittura, ad esempio? Ce lo insegna la letteratura, ma tu stesso hai al tuo attivo, vabbè, io conosco di tuo Il bacio a Capri e altre storie, che sono dei racconti che lavorano molto sulle emozioni, l'emotività, l'amore, la passione, però so che hai al tuo attivo diverse pubblicazioni, soprattutto poesie. E quanto influisce questa esigenza di poter anche sognare per evadere dalla sofferenza con la quale si ha contatto giornaliero?
Ecco, la sofferenza diventa purtroppo un'abitudine, alla fine diventi un mestierante, ti abitui alla sofferenza, ti abitui alla sofferenza, ti abitui alla morte, e non diciamo che non ci fai più tanto caso. Scappare dalla routine per noi, per chi scrive, è una valvola di sfogo. Nel mio caso io uso la scrittura più per scrivere per me stesso che per un eventuale lettore.
Fa piacere. Anche se poi i tuoi libri sono stati pubblicati e vendono anche, quindi
ecco, in realtà fa piacere,
hanno anche il riscontro del pubblico, vedi l'ultima presentazione che
fa
stata
piacere
fatta.
Se poi è questo, è un piacere se poi si trova anche un pubblico e lettori che ti seguono e ti fanno i complimenti, ti riconoscono per strada e ti dicono sai, è bella quella cosa che hai scritto, mi è piaciuto e mi ha lasciato un pensiero, mi ha lasciato una riflessione, un punto di riflessione.
Ma io ho notato che nei tuoi libri molto, molto spazio hanno le emozioni e i sentimenti.
Emozioni, sentimenti e l'introspezione del personaggio. Io cerco di immedesimarmi nel personaggio più nella psiche che in quello che poi alla fine il personaggio compie, le azioni che il personaggio compie. Mi piace trasmettere non tanto il raccontino, ma che cosa si nasconde dietro un sorriso, una lacrima, una stretta di mano, un bacio. Ecco come nasce Il bacio a Capri.
Come fai a coniugare le tue cose? Da un lato dici ci si abitua al dolore, e dall'altro però apri un intero mondo con la scrittura, proprio a questi minimi dettagli sottili, perché tu per poter capire, per poter rubare anche l'emozione dell'altro e riportarla su carta, devi avere una forte empatia. Empatia che tu vai a bloccare nella quotidianità quando ti trovi davanti alla sofferenza, altrimenti non potresti dire, come hai detto, purtroppo ci si abitua. Quindi forse è solo un'illusione quella di abituarsi.
No, vabbè, ci si abitua dopo tanti anni, ci si abitua al tempo. Non lo fai più tuo il dolore degli altri o il dolore tuo. Io dico sempre, io sto in laboratorio analisi, quando esco la prima porta a destra è la porta con i letti di marmo, e quello ti fa vedere la vita in modo completamente diverso, ti annienta le cattiverie, ti fa capire che un torto subito può anche essere superato, ti fa capire che se riesci a provare un'emozione, perché non esprimerla, perché non viverla?
Bellissimo, è vero, direi. In particolare sull'ultimo libro, Il bacio a Capri, cosa diresti a un tuo potenziale lettore?
Direi che è un libro che si consuma e si legge, diciamo, in breve tempo, non ha bisogno di essere guardato e studiato con attenzione. Sono 6 racconti brevi, il primo ambientato a Capri, diciamo molto bello, e più che altro il primo racconto è un invito a venire qui, perché Capri in effetti è bellissima. Capri ti offre sapori, odori, profumi, poi la ricchezza delle persone che ci vivono. Capri è bella.
Ecco,
È
questo.
una storia d'amore che si vive a Capri, e Capri in effetti è l'isola dell'amore. Io ho sempre detto, l'unico peccato che si può fare a Capri è quello di non fare nulla. Capri va vissuta con l'amore e per l'amore.
Senti, tanti giovani nel momento in cui hanno, giovani e meno giovani, nel momento in cui hanno un posto di lavoro che è un attimino distante da casa, cadono in crisi. Tu vivi a Salerno e hai avuto l'opportunità di lavorare a Capri. La prima volta si prospettava solo per poco tempo, vero?
Sì, io pensavo che fosse soltanto un punto di passaggio,
Un punto di
uno di quelli, uno di quei posti dove vabbè, mi faccio 6 mesi, un anno, poi dopo mi trasferisco, c'è sempre il pensiero di tornare nella propria città.
Da quanto tempo sei a
Invece
Capri?
poi io sto qui dal 1 giugno 93, quindi
Quindi proprio da ieri, insomma.
sono 26 anni, questo è il 24esimo.
È vero che costa tanto sacrificio perché tu viaggi, però è anche vero che Capri ha ispirato tanto della tua poesia, dei tuoi racconti, quindi qualcosa di magico e di bello te lo porti anche tutti i giorni con te, no?
Indubbiamente Capri è fonte di grande ispirazione, ma non tanto i posti, sono a volte le persone che vivono con me il viaggio in aliscafo, il viaggio in nave, la passeggiata per le strade.
Perché tra
Io
l'altro
a
quando
volte.
dici,
Sì,
dici,
dici.
scusami.
No, a volte in quelle brevi passeggiate che faccio per Capri, perché a volte non torno a casa e resto qui a pernottare, incontro tante persone, chi ti sorride, chi ti dice una parola, chi ti riconosce e ti fa un saluto, chi ti offre il caffè, all'improvviso prendiamo un attimo un caffè insieme, tutte queste cose danno uno scambio di idee, uno scambio di passioni, uno scambio anche a volte soltanto di emozioni, che poi dopo io vado a mettere su carta.
Infatti, quello che leggendo il tuo libro si ha la sensazione proprio del passeggero che sta lì in aliscafo, in treno, in qualsiasi altro, pure in un pullman e osserva gli altri e comincia a fantasticare sulla loro vita interiore prima e poi a costruirgli intorno una storia. Questo penso che sia l'aspetto più bello che si possa cogliere nel tuo ultimo libro, Il bacio a Capri e altre storie. Però approfittiamo anche per lanciare questo messaggio ai ragazzi, anche se magari si tratta di allontanarsi da casa per poter lavorare o altro, sicuramente i sacrifici ci sono, no? E tanti anche. Però impariamo anche a cogliere il lato bello delle cose, altrimenti diventa tutto poi alla fine un peso enorme, quasi impossibile da portare. Mentre se riusciamo a guardarci intorno e cogliere sempre l'aspetto positivo, tu per esempio lo hai colto nella gente, nell'emozione, nella condivisione, e oltre che nella bellezza del paesaggio, diventa tutto più leggero, o no?
Sì, diventa anche più leggero. Alla fine, diciamo che quando c'è un pendolare, tuo malgrado, diventi amico con gli altri pendolari. Noi viviamo in ospedale, però ci sono, gli insegnanti, i postali, i vigili del fuoco, che alla fine uno raccoglie le loro storie, il loro vissuto. Ed è tutto un arricchimento culturale, perché sì, certamente viaggi col professionista, ma viaggi anche con l'operaio che ti fa la battuta, ti dice la barzelletta, e anche in quella barzelletta dice un pezzo di vissuto, specialmente di Napoli, che poi è la nostra cultura.
Bello, bellissimo. Senti, vuoi aggiungere qualcosa, una tua osservazione, un qualcosa che sta particolarmente a cuore?
Il Bacio a Capri è un libretto che si legge bene, non costa molto, è prodotto da una casa editrice simpatica che mi ha supportato, mi ha aiutato e ha creduto in me.
Ma
Quindi,
se ti volessero contattare, possono farlo tramite Facebook,
mi possono contattare tramite
Guido
Facebook, io
Rella.
sono presente su Facebook
Guido Rella.
tranquillamente, io accetto tutte le amicizie, non escludo mai nessuno a priori.
E sei aperto comunque al dialogo. O se qualcuno venisse a Capri, può passare a salutarti nel laboratorio di analisi dell'ospedale.
È più bello se ci incontriamo al bar in piazzetta.
Sicuramente, anche perché se tu hai detto che proprio a fianco a te ci stanno i tavoli di marmo, incontriamoci al bar, Guido.
Ok.
Va bene, io ti ringrazio per il tuo intervento
Grazie a
e
voi.
comunque hai dato anche delle dritte importanti perché per esempio io non sapevo che per aprire un laboratorio d'analisi bisognava attenersi a determinate leggi molto
Sì,
restrittive come quelle che tu hai
siamo molto
detto.
rigidi e molto severe.
Quindi
Se da
invitiamo.
una parte l'Europa ci ha salvati, da un'altra parte l'Europa ci impone delle norme alle quali noi dobbiamo per forza
Attenerci,
sottostare.
quindi diciamo a questi ragazzi, informatevi sempre, chiedete, chiedete, chiedete. Grazie al dottor Guido Rella e buon prosieguo.
Grazie e buonasera a tutti.
Sindacalista e un medico, spunti di riflessione per lavori attuali, lavori anche abbastanza gettonati e soprattutto tanti spunti per guardare il mondo da angolazioni diverse. E a riguardo, in chiusura, prima di lasciarvi per i saluti, vorrei sentire da Carmen De Vito, psicologa cognitiva, un suo commento sui due interventi che abbiamo avuto.
Allora, principalmente, ecco, la questione sollevata dal nostro sindacalista Fabio
Fabio Pozzer.
è quella della valorizzazione del territorio, perché per quello che credo è necessario che noi prima partiamo da quello che abbiamo accanto, per il semplice fatto che è una cosa molto più veloce, che dà soddisfazioni immediate. Anche perché il raggiungimento di questo obiettivo a lungo termine, come diceva pure Fabio, determinano dei sacrifici non indifferenti, quindi trasporti, spostarsi da un posto all'altro per lavorare, fare il pendolare, comunque questo richiede dei sacrifici, insomma, non indifferenti. Però ovviamente cercando di fare i passi con le proprie risorse, questo velocizza molto di più il processo.
Traslando, scusa se
Sì.
intervengo, traslando dal territorio alla persona, all'individuo, possiamo tradurre il tutto in un ragazzo dicendo: attenzione, focalizzati prima su quello che hai e metti a frutto quello che hai piuttosto che cercare nei modelli. Prima abbiamo parlato di tanti falsi modelli e altro, degli esempi da seguire che poi non sono calzanti
Sì,
perché
infatti
tu hai delle risorse
ci
diverse.
colleghiamo pienamente al discorso precedente,
Solo
quindi
che
della
non.
ricerca degli strumenti.
Perfetto, solo che in un caso parliamo di persone, nell'altro parliamo di territorio, ma il discorso è lo stesso. Quindi Fabio in un certo senso ha detto, soprattutto voi del sud, cercate di focalizzare il tutto sul Mediterraneo, che può
Certo.
essere una grande risorsa.
Cambio di prospettiva è un punto di vista più obiettivo, come diceva.
Perfetto. Questo è l'intervento di Fabio.
Sì,
Sull'intervento del medico di Capri, il dottor Guido Rella, è
dottor
anche
Guidarella.
scrittore per passione.
Allora, tantissimi spunti di riflessione per questa, diciamo, vita affascinante, che secondo me ha trovato un pochettino anche il segreto della felicità. Quindi perché in realtà la felicità, se uno vorrebbe dare proprio una definizione, io do la mia, è quella di sentirsi nel posto giusto al momento giusto, quindi ricercarla nelle cose che sono più vicine a noi, che riescono a farci emozionare, come può essere la chiacchierata al bar o il viaggio sul traghetto e la barzelletta napoletana. Io credo che quello arricchisce molto di più di quello che erroneamente la società vuole far credere attraverso i modelli ideali.
Perfetto, in chiusura vuoi aggiungere una battuta?
Vorrei aggiungere una battuta? Sì, vorrei dire una cosa molto importante. Io credo che bisogna pensare molto a come le emozioni ci fanno ragionare, ci fanno assumere dei comportamenti e il modo in cui ci fanno valutare la realtà, e che è assolutamente soggettivo. E l'emozione è una cosa soggettiva, e quindi state bene attenti a quello che desiderate, perché se fate di tutto per ottenerla la avrete.
Bellissimo, io proprio sulle parole di Carmen De Vito chiuderei questa puntata. Se desiderate veramente qualcosa, state certi che prima o poi lo otterrete. Se camminate in direzione dei vostri sogni, ci inciamperete dentro all'improvviso, quando meno ve l'aspettate. Quindi ragazzi, attenzione all'angolo dal quale guardate il mondo. Chiedetevi se esiste per voi un angolo giusto dal quale guardare il mondo. Mettete a frutto le vostre risorse, non guardate agli altri, pensate cos'è che voi volete veramente, quali sono i punti di forza, lavorate su quelli e soprattutto dateci dentro con tutta la passione e l'amore che potete, perché poi nella vita quello che conta sono i sentimenti, l'amore, le emozioni, che possono essere tranquillamente finalizzati anche a un lavoro, anzi possono aiutare nella conquista del lavoro dei propri sogni. Grazie a tutti per l'ascolto e grazie a Raffaele Ingino dalla regia che ci dà sempre questa grande opportunità. Buonasera a tutti.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming style.